Buongiorno a tutti e ben ritrovati, questa è una nuova fantastica puntata di Super Quack. Io sono Diana Franceschini e vi accompagnerò nella scoperta di qualcosa di nuovo come ogni giorno. Oggi con noi c'è Francesco Spinello, scienziato naturalista specializzato in geologia. Benvenuto!
Grazie, ciao, buona giornata.
Allora, oggi grandi emozioni per tutti. Senti, allora, io, visto che parliamo di geologia, sono stata tempo fa in Irlanda del Nord e ho visto un posto di una bellezza incredibile, di un affascino disarmante. Perché? Perché si tratta delle Giant's Causeway, che sono un, non so come dire, un po' un'attrazione turistica anche. Sono queste coste, sollevate dal terreno ovviamente, perché non sono a picco sul mare, ma sono esagonali. Che cosa intendo per esagonali? Sono formate da tante colonne esagonali che, quando ci sono andata sopra, sembrava proprio una scalinata, sembrava una cosa quasi artificiale. Voi dovete immaginarvi la costa irlandese, quindi questo mare tumultuoso, eccetera, e voi passeggiate saltellando da un gradino esagonale all'altro, no? Saltando da una colonna all'altra e dite, ma com'è possibile che esistano queste cose? C'è la mano di un gigante, come pensavano gli irlandesi? Dimmi un po', come si creano queste Giant's Causeway, queste colonne esagonali?
Sì, allora guarda, intanto giustamente dicevi che viste dall'alto sembrerebbero quasi un pavimento piastrellato, tanto sono di forma esagonale, anche se in realtà non sono tutte di forma esagonale in modo perfetto, alcune magari sono pentagonali o hanno altre forme simili. E poi in effetti hanno anche queste altezze diverse, per cui sembrano proprio delle colonne che vanno a costituire dei gradini di una scalinata. In effetti sì, sono proprio colonne, sono naturalissime, non sono state né disegnate né prodotte da nessun umano e neanche dai giganti, ma in realtà sono state prodotte da una colata lavica.
Wow, ma in che senso una colata lavica? Quindi dall'alto c'è un vulcano che ha sparato delle colonne esagonali dal terreno?
In realtà, non dall'alto, ma devi pensare che se tu hai in mente com'è una colata lavica, quindi questa lava che facciamo finta che esca dal vulcano, poi piano piano la roccia fusa, quindi il magma, si va a fermare e poi pian pianino si raffredda. Ecco, questo è avvenuto anche lì, solo che non con il classico vulcano a cono che uno può pensare del Vesuvio, dello Stromboli, ma di un altro tipo di formazione vulcanica, che è quella tipica delle dorsali medio-oceaniche, di cui abbiamo già anche parlato.
Ok, questo significa che in pratica, quando le dorsali si sono scontrate, hanno dato vita all'eruzione, diciamo così, del terreno in forma magmatica o già forma di pietra? Cioè erano calde queste colonne esagonali quando sono uscite dal terreno o no?
Allora, tutto nasce dal fatto che quando si parla di dorsale medio-oceanica si sta parlando di questi insieme di vulcani, uno accanto all'altro, che per chilometri e chilometri attraversano tutto l'Oceano Atlantico, dal polo sud al polo nord, più o meno. Bene, questa dorsale medio-oceanica passa attraverso l'Islanda, ma non c'è solo quella, si frattura anche in vari diciamo rami, e uno di questi rami è anche quello che collega l'Irlanda del Nord con la Scozia. In queste fratture, che guardando una cartina della Scozia si può anche ritrovare, c'è proprio una linea particolare, in queste fratture esce o usciva, stiamo parlando di qualche milione di anni fa, intorno a 60 milioni di anni fa, usciva moltissimo magma continuamente, ma era magma sottomarino. Quindi questo magma a contatto con l'acqua di mare si raffreddava velocemente, e questo raffreddamento veloce ha provocato nel magma che fuoriuscito un consolidamento in roccia molto, molto particolare, che è proprio la forma della colonna esagonale. Quindi in realtà è magma che, raffreddato velocemente, ha preso questa forma esagonale.
In pratica è un po' come quando, se noi guardiamo un film ambientato nel Medioevo, più o meno quel periodo lì, o nel periodo dei Vichinghi, c'era il fabbro che metteva prima il metallo sul fuoco, lo scaldava e poi lo batteva per dargli la forma e lo metteva nell'acqua per raffreddarlo velocemente affinché potesse mantenere la forma data e non modificarsi, proprio perché, ad esempio, essendo il metallo morbido in quel momento, poteva, se lo lasciavi un attimo, non so, cambiare forma. Quindi è successa la stessa cosa col magma, perché il magma, sì, ricordiamolo, è costituito da tanti minerali, tra cui alcuni metalli.
Sì, in realtà stiamo parlando di un magma effusivo, quindi basico, anzi basaltico in questo caso. È un magma particolare perché arriva direttamente dal mantello. In effetti in quella zona lo strato della crosta terrestre è molto sottile, arriva al massimo a 10 km di profondità per raggiungere il mantello. E quindi è un magma che arriva a giorno, quindi sulla superficie, esce nella superficie terrestre in modo molto fluido, come se fosse un liquido, ed è molto ricco in minerali, soprattutto si dicono minerali femici, cioè ferro, magnesio, e povero in silicio, e quindi sono materiali un po' particolari, rendono la roccia basica molto ricca di questi minerali pesanti, scuri, e quindi creano questo basalto. Questa roccia che si chiama basalto.
Possiamo dire che l'immagine che si è creata è quella un po'... Allora, se fossimo dei bambini, l'esperienza più vicina forse potremmo dire che è il tubetto di dentifricio. Ossia, quando schiacci il tubetto di dentifricio, esce questo tubicino, no? Che è morbido, ma se tu lo lasci seccare mantiene la forma, no? Più o meno è successa la stessa cosa quando questo magma, molto caldo ovviamente, si è scontrato con l'acqua e raffreddandosi ha creato queste colonne. Invece per un adulto potremmo dire che l'esperienza più vicina, anche se non tutti abbiamo a che fare con l'industria siderurgica, è quella un po' dell'estrusione, no? Un po' come se fossimo in casa potremmo fare la pasta fatta in casa, no? E quindi avere un flusso di pasta, della pasta asciutta, che passa attraverso questa sezione che gli dà la forma, oppure se fosse metallo, come nell'ambito siderurgico, potremmo parlare di quando si fanno le travi d'acciaio, per esempio. Il processo è lo stesso, in pratica il fatto che esce una forma è dovuto proprio a questa compressione di qualcosa di caldo e poi a un raffreddamento veloce. Quello che mi chiedo è come fa il basalto, che quindi abbiamo visto, riesce a mantenere queste forme perché ha un'alta concentrazione anche di minerali che l'hanno reso particolarmente elastico anche per creare queste colonne, perché altrimenti abbiamo altre rocce sempre di origine vulcanica ma che non creano queste forme speciali. Volevo chiederti, l'esagono, come mai si crea? Cioè, potevano, non so, ci sono delle rocce che sono a strati, no? Che si sfogliano. Oppure, in questo caso, colonnari, direi. C'è un legame particolare tra gli elementi chimici che le compongono? Perché alla fine, se noi guardiamo, sono proprio isolate, non è che sono a volte un pezzo di basalto attraverso in orizzontale, è solo verticale, sono unidirezionali queste colonne e hanno più o meno, abbiamo detto, tutta la stessa forma. Com'è possibile che si siano così perfettamente separate in maniera verticale? Cioè, mi stupisce questa verticalità.
Sì, in realtà è dovuto appunto a questo raffreddamento rapido, per cui interessa di più la parte, si può dire, orizzontale, per cui per la pressione, le tensioni che ci sono all'interno del materiale fanno in modo che si contrae di più nella parte orizzontale piuttosto che nella parte verticale. Per cui nella parte verticale abbiamo questa colonna lunga che potremmo pensarla come un pezzo di roccia enorme, unita a tutte le altre rocce, ma dal punto di vista orizzontale tutti i lati di questo blocchetto, chiamiamolo così, si restringono, e siccome le rocce hanno questa particolare affinità con la geometria, abbiamo che se si contrae in tutte le zone allo stesso modo, e la figura che ne viene fuori, quasi a ricordare un cerchio, però con i lati, è quella dell'esagono. Se tu ci pensi, anche il cristallo di neve è esagonale.
È vero, è vero. Però lì la composizione chimica è completamente diversa.
È completamente diversa, è vero. Bisogna ricordarsi che i minerali hanno, siccome sono formati da atomi e quindi vanno a formare delle molecole, queste molecole, nella disposizione degli atomi all'interno della molecola, prendono un disegno che è la sua, è la loro struttura. Questo disegno è sempre uguale e può essere di vari tipi. Se tu pensi ad esempio alla pirite, che tutti più o meno conoscono come quel minerale che sembra quasi l'oro, in realtà non è oro. È un solfato di rame, quindi rame e zolfo insieme, ma ha quel colore dorato. Ecco che può avere tra le varie strutture anche quella cubica, per cui hai un blocco, un cubo, un dadino, tutto di pirite che non l'ha scolpito nessuno. È proprio naturale così, è cresciuto così. E se lo si va a spaccare, ogni briciolina di quel minerale sarà ancora un mini cubetto, per cui mantiene quella forma lì continuamente, perché è la sua forma base. Questo avviene.
Affascinantissimo, quindi il basalto ha come forma base, diciamo, proprio dell'atomo e poi degli atomi tutti attaccati insieme, quella esagonale?
In realtà no, nel senso
Ma
che
come no?
no, perché il basalto non è un minerale, è una
Hai
roccia.
ragione, hai ragione,
E
quindi
in
è più
quanto roccia.
complesso.
Esatto, in quanto roccia è piena di minerali, è vero che non ne ha molti, però sono tanti diversi minerali che compongono il basalto. E però mischiati tutti insieme in un minestrone caldo, quando si raffredda si contrae se noi pensassimo a uno straterello di quella colonna basaltica, se si raffredda tutta insieme in tutti i lati si contrae alla stessa maniera. Per cui alla fine qual è la figura geometrica che ne può venire fuori se io contraggo una minestra solidificandola tutta nello stesso
Adesso
momento?
voglio vederti a solidificare una minestra tutta nello stesso momento.
Lo
Che
so, è
cosa fai?
difficile da
La metti in un
pensare.
essiccatore? Che sono quelle macchine che servono a seccare la frutta e la verdura, no? Tipo per farsi i pomodori secchi quando non vivi in Sicilia, ad esempio. Ma senti, dai,
Giusto.
come fai a farti... Voglio proprio vederti, fai un bel esperimento a casa.
Sì, bisognerebbe provare, solo che in effetti avere il materiale giusto è
Se ci serve
difficile.
quella piccola crosta terrestre con un movimento tettonico e una serie di vulcani sottomano, improvvisamente non ce li ho in tasca.
No, direi di no.
Ok, va bene, ok. Senti, cos'altro ci puoi dire per stupire il nostro pubblico riguardo a questo fenomeno incredibile che comunque, allora, voglio dire, cioè, rimani a bocca aperta quando vedi una cosa del genere, perché veramente pensi ci sia la mano di un gigante che si è messo lì a impilare i bastoncini
È
uno di
vero.
fianco all'altro, ma poi perfettamente, cioè non c'è uno spiraglietto vuoto neanche a pagarlo. Sembrano proprio incastrati, non so come
È
quando
vero, è vero.
prendi tanti stuzzicadenti e li leghi insieme, non so, un po' quell'impatto lì.
Sì, è una forma veramente molto strana e curiosa. Tra l'altro le colonne arrivano anche a quasi 30 metri di altezza, per cui sono abbastanza grandi, imponenti, per cui in questa distesa di in realtà di 3 km, ma in realtà sarebbe una colata che unisce la Scozia con l'Irlanda del Nord. Infatti, sul lato scozzese si ritrova una formazione simile, per cui è proprio una striscia che il magma ha lasciato ed è molto curiosa. Sì, devo dire la verità che il basalto ne fa un po' di queste formazioni strane. Ci sono anche delle formazioni sempre basaltiche, sempre dovute allo stesso motivo, quindi a solidificazione veloce di blocchi di questo magma basaltico in fondo al mare, che prendono una forma rotonda e vengono chiamati proprio lava cuscini, pillow lava si chiamano, e sì, sono proprio delle palle di basalto, ovviamente ormai roccia, quindi raffreddato, che si trovano in molte località. Addirittura ce le abbiamo sulle Dolomiti, queste rocce particolari a cuscino. E queste rocce sono, anche qui, la formazione rocciosa è dovuta appunto al raffreddamento su tutti i lati, di questo blocco di magma basaltico in fondo al mare. Per cui, qual è la forma geometrica che viene fuori da una contrazione a tre dimensioni, non come abbiamo visto nella colonna, potremmo dire in strati orizzontali? È la sfera o qualcosa che assomiglia alla sfera. Ecco che quindi la lava cuscino ha questo aspetto.
Senti, spiegami un attimo, andiamo ad approfondire un minutino, perché abbiamo ancora qualche minuto, andiamo ad approfondire un po' il raffreddamento di queste rocce basaltiche. Tu dici continuamente orizzontali, però sono delle colonne, quindi non c'è un vero orizzontale quando le guardi con gli occhi del turista. Nel senso, se io vado a vederle su internet, o comunque vedrete la foto di copertina, sono le nostre Giant's Causeway. Non vedo, non percepisco una orizzontalità, quindi non capisco perché io vedo da queste colonne che si ergono dal mare ed escono verticali, come dicevi tu, probabilmente addirittura c'è è una specie di scalinata che porta sott'acqua fino in Scozia, la cosa è molto curiosa, molto affascinante, no? Una specie di sentiero, come lo chiamano loro in effetti, Causeway vuol dire sentiero rialzato. Però abbiamo capito che segue tutta la dorsale, quindi va, dimmi se è giusto, dorsale, va sott'acqua e continua così per un bel po', giusto? Hai detto sono 3 chilometri.
Sì, 3 chilometri nell'Irlanda del Nord, poi dopo ovviamente prosegue e sbuca fuori dall'altra parte in
Quindi c'è
Scozia.
anche tutta la parte sottomarina che è così continua costante, più o meno, no? Magari ci saranno dei punti misti, ma sarà così.
Beh, credo che sott'acqua sia sparita perché insomma l'erosione potrebbe aver fatto il suo dovere, quindi dovrebbe aver
Ok,
eliminato quasi tutto.
comunque quello che mi incuriosisce, allora noi abbiamo lo scontro tra le placche che creano un'apertura nel terreno, da cui poi scaturisce il magma da sotto la crosta terrestre, ok, quindi si parla di chilometri sotto il livello del mare, cioè sotto la parte dove noi camminiamo della crosta terrestre. Ci troviamo con questo magma che spunta fuori e quindi a grande velocità, molto caldo, e succedono quindi delle evoluzioni all'interno, no? Dei legami chimici. Quando si scontrano poi con l'acqua fredda del mare, si raffreddano rapidamente, ma mantengono questa forma colonnare, no? Quindi rimangono separati solo dal punto di vista verticale, nel senso se una colonna è di fianco all'altra, i buchetti tra una colonna e l'altra rimarranno verticali. Quando tu parli di orizzontalità, come in che senso? Cioè, non
Nel
capisco.
senso che se tu provi a pensare, sono delle colonne a forma esagonale. Il fatto di avere l'esagono, se tu ci pensi, è la parte superficiale. Tu dall'alto vedi l'esagono. Quindi è come se tu pensassi a un impilamento di milioni di esagoni uno sopra l'altro. Gli strati non li vedi, perché giustamente non ci sono neanche gli strati di un esagono sopra l'altro. Però devi pensare a tutto il blocco di magma che. Orizzontalmente che cosa intendo? Vuol dire che per ogni ipotetico straterello esagonale impilato uno sopra l'altro,
A formare la
a
colonna,
formare
specifichiamo.
la esatto, a formare la colonna, ogni esagono, che prima non era un esagono, contraendosi verso il centro dell'esagono, ha preso quella forma lì, tenendo tutti i lati alla stessa distanza.
E come si è stabilita questa quantità di materiale per ogni esagono? Perché se vedi sono grandi tutte uguali queste colonne, non è che ce n'è una grossa, una piccola, sono più o meno della stessa dimensione.
Beh, no, in realtà sì, ti sembrano tutte della stessa dimensione, in realtà variano, certo, variano di poco, si parla di centimetri, non di metri,
Esatto. Com'è
ah,
possibile che in natura si mantenga questa regolarità? C'è una questione chimica, sono questioni di legami chimici, perché altrimenti non si spiega.
ci sono sia legami chimici, ma sia anche l'effetto fisico della contrazione. Tu devi pensare che ogni blocco, adesso è difficile da spiegare senza poterlo vedere, però
Mi rendo conto, ma il bello del podcast è proprio questo. Immaginiamo, immaginiamo.
immaginiamo che appunto all'interno di questa colata lavica è come se dentro questa colata ci sia vari punti di magma, diciamo così, che sono dei minestroni, però quando poi si raffreddano, prova a pensare al fatto che tu magari metti dell'acqua nel freezer che si deve ghiacciare.
Sì.
Allora, non è detto che tu se tu metti un piatto pieno d'acqua dentro il freezer e tutta l'acqua dentro il piatto vada a ghiacciarsi in contemporaneamente. Se tu pensi che quest'acqua non è uniforme, perché stiamo parlando di magma e quindi pieno di minerali diversi, allora se tu avessi un'acqua con dei punti in cui c'è del sale, dei punti in cui c'è dello zucchero, quindi con vari ingredienti all'interno, esatto, ogni pezzettino va a raffreddarsi in un modo diverso da quello accanto. Quindi si contrae in tempi e modalità un po' diverse da quello accanto. Quindi alla fine il risultato è lo stesso, perché il processo fisico è lo stesso, cioè si ha un raffreddamento e quindi una solidificazione da roccia in questo caso. Ma dal punto di vista dei tempi cambiano e quindi ogni blocchettino diventerà un suo esagono, un impilamento, diciamo così, di esagoni a formare la colonna in un momento diverso da quello accanto.
Ora è chiaro, quindi è una questione di tempi, per cui diciamo che la misura che raggiunge per questo è sempre uguale, perché è il tempo che si raffredda in pratica.
Sì, gioca il tempo, gioca il fatto della presenza dei minerali che quindi dà un tempo diverso, gioca anche il fatto che c'è un range di valori, possiamo così dire, del raggio dal centro all'esterno dell'esagono, perché fino a un certo punto si può avere una formazione esagonale di quel tipo, se il raggio è troppo grande, non si riesce ad avere l'esagono, si formerà qualcos'altro.
No, no, ma adesso è chiaro, nel senso che il tempo materiale che allora viene, io dirò estruso, viene fatto uscire dal terreno, no, questo getto di magma, il tempo che si raffredda corrisponde alla creazione di una colonna, per questo sono una di fianco all'altra, perché altrimenti, e quindi subito la colonna successiva sarà, diciamo, un'altra eruzione piccola, un'eruzione alla volta crea una colonna perché si raffredda e quindi uno di fianco all'altro. Adesso è più chiaro perché in effetti quando noi immaginiamo o vediamo un'eruzione, ad esempio lo Stromboli che continua ad eruttare o l'Etna che ogni tanto apre una nuova bocca, vediamo che sono strati uno sull'altro, cioè non è un flusso omogeneo, ma possono essere anche delle ondate, diciamo così, proprio per questione di calore, come abbiamo visto nel geyser, che deve accumularsi e poi appunto raggiunge il livello di saturazione, quindi che non se ne può più e quindi poi esce. E quindi probabilmente è un processo di questo genere, mi confermi?
Ma sì, allora non pensare a eruzioni diversificate, ma soltanto al fatto che varie porzioni della stessa eruzione, cioè quindi del magma che abbiamo nei vari momenti, in varie posizioni del magma, si hanno tempi di raffreddamento un po' diversi. Tu pensa soltanto nella colata lavica, c'è la lava che sta ai bordi della colata, si raffredda prima della lava che sta al centro della colata.
Certo.
È anche quella che sta in alto, nella superficie nella zona più alta, lo strato più alto della colata lavica, a contatto con l'aria, o nel caso delle eruzioni sottomarine, a contatto con l'acqua, si raffredda prima di quello che c'è al centro della colata. Per cui, in effetti, se tu vai, ad esempio, sull'Etna, o ci sono anche i vulcani delle Hawaii che sono famosi per questo, avrai all'esterno, tu vedi che ci sono delle formazioni rocciose, che sono delle colate laviche, ma dentro sono vuote, ci sono delle grotte. Perché? Perché la parte esterna si è raffreddata, è solidificata, è rimasta lì, la parte interna invece scorreva ancora ed è andata avanti. Quindi si è svuotata. Per cui abbiamo tempi di solidificazione diversi.
Interessantissimo, bello, mi è piaciuta questa conversazione perché abbiamo anche eviscerato bene, sviscerato, aperto, scoperto come è fatto dentro tutto il sistema. Non era assolutamente scontato e quindi questa cosa ci ha fatto percepire anche i tempi diversi. Perché quando sono andata sull'Etna, ragazzi, sapete, io sono una viaggiatrice, fotografa di viaggi, non per niente. Quando sono andata sull'Etna, mi hanno spiegato che ci sono eruzioni che sono. Cioè, se tu cammini sulle parti che sono aperte al pubblico, tu sposti un pochino di sabbia sopra e e sotto senti il terreno caldo. Perché è caldo? Perché quella lava non si è ancora raffreddata, cioè ci vogliono anche 20 anni per far raffreddare una superficie, quindi è chiaro che questi processi sono lunghissimi e sicuramente appunto in casa abbiamo difficoltà perché ci manca un po' il tempo, ci sono quei 20-25 anni per fare una piccola formazione, immaginati a creare una cosa così elaborata come le Giants Causeway. No, no, affascinantissimo.
Certo, anche perché calcola che la lava, tendenzialmente la lava, poi dipende dai tipi di lava, dai tipi di magma che escono, però stiamo parlando di migliaia di gradi, quindi ci vuole anche tanto tempo per raffreddarsi e soprattutto le parti più interne, più protette, diciamo così, ci mettono ancora più tempo a raffreddarsi. Se tu pensi che il magma che si raffredda all'interno della crosta perché vorrebbe uscire ma non riesce a uscire, rimane bloccato all'interno della crosta terrestre, ci mette anche milioni di anni a raffreddarsi e fa prima l'erosione a smobilitare tutta la crosta terrestre che c'è intorno e a un certo punto si vede venire fuori il pezzo di magma raffreddato che stava sottoterra. È così che sono nate le Alpi, ad esempio.
Mamma mia, quante cose oggi, siamo passati dall'Irlanda del Nord alle Alpi, wow! Va bene, senti, interrompiamo qui, se no andiamo avanti 20 anni e facciamo raffreddare un altro blocco di magma. Va bene, ci possiamo aggiornare per la prossima volta, potremmo affrontare appunto un bel vulcanone, che dici?
Ma sì, guarda, allora, si può parlare benissimo di vulcani, però per chi volesse andare a vedere, senza arrivare fino in Irlanda o in Scozia o addirittura in Islanda, dove ci sono altri di questi fenomeni di basalti colonnari, può anche solo andare in Sicilia, visto che abbiamo anche il problema di spostarci troppo lontanamente, in Sicilia ce ne sono di questi esempi, intorno all'Etna. Famose sono le gole dell'Alcantara, o come dicono alcuni Alcantara, che sono nella parte più a nord della falda dell'Etna. C'è un bellissimo fiume, appunto, l'Alcantara, che passa attraverso una frattura fatta di questi basalti colonnari. Quindi si vedono dal basso anziché dall'alto. Allo stesso modo si parla anche del fiume Simeto, che è vicino a Catania. Anche lì abbiamo lo stesso tipo di formazione basaltica, per cui si vedono le colonne. Non si vedono esagonali, perché sono incassate all'interno di una parete rocciosa, però si vede la colonna come dall'alto verso il basso. Ecco.
Affascinante. Infatti, cioè, noi non ce ne accorgiamo, ma le bellezze sono dietro l'angolo, bisogna un po' scavare e si trovano.
Assolutamente sì.
Va bene, senti, che ne dici di salutare il nostro pubblico?
Sì, saluto tutti e spero di risentirci alla prossima meravigliosa puntata geologica di cui parleremo magari un approfondimento di queste cose vulcaniche.
Volentieri, volentieri. Adesso anche io saluto il nostro pubblico. È stato un piacere accompagnarvi nella scoperta di qualcosa di nuovo come ogni volta e speriamo di continuare a farlo molto a lungo per potervi stupire e far scoprire qualcosa di affascinante che prima non conoscevate. Conosceva, oggi non ce la posso fare. E dai, ci sentiamo alla prossima puntata. Che ne dite? A presto!